Tiziana Mo del Museo di Cisterna, vi do il benvenuto insieme al Presidente Lino Vaudano e prima di passare la parola a uno dei moderatori, Luca Sibona, voglio introdurvi brevemente, per chi non lo sapesse ancora, il senso di questa serata. Rientra all'interno di un percorso di formazione e informazione che il Polo Città Attiva per l'Astigiano e l'Albese, in collaborazione con altre realtà, tra le quali l'Associazione Museo, sta realizzando da alcuni anni. Una serie di incontri per informare, sensibilizzare la popolazione non solo cisternese, ma del Roer dell'Astigiano e anche oltre, su temi vari. L'anno scorso il filo conduttore è stata la Costituzione, quest'anno il tema dell'unità, visto da più punti di vista. E questa sera affronteremo il tema delle vecchie e delle nuove povertà con Don Andrea Gallo, che ringrazio perché è venuto in questo piccolo paese un po' sperduto e ha accolto il nostro invito. Grazie ancora.
Bene, tocca a me il gratissimo compito, anche se sono discretamente emozionato. A me di solito, a parte che non siano noir e thriller, piace incominciare dal fondo a leggere i libri. E volevo farlo anche questa sera. In particolare volevo partire dall'Indice dei Nomi. Carol Wojtyla, Totò, subcomandante Marcos, Pierpaolo Pasolini, Carlo Giuliani, Giovanni XXIII, Don Bosco, Paolo Freire, Vittorio Feltri, Luigi Ciotti, Aristotele. Sono venuto per servire e l'ultima fatica, secondo me, più che di Andrea Galli, di Loris Mazzetti, perché riuscire a fermare Don Gallo nel suo costante agire, camminare per la sua Genova non deve essere stato semplice, e neanche tenerlo fermo a raccontare in maniera lineare fatti, eventi, pensieri e aneddoti. Il bello del libro è proprio questo. Il bello del libro è innanzitutto quello che fa sparire l'indifferenza, vuole fare sparire l'indifferenza. Partendo ancora una volta dal fondo, Mazzetti chiede al Don se avesse la bacchetta magica che cosa vorrebbe fare. Fare sparire l'indifferenza. E il Don ci può lasciare indifferenti, così come questo testo. Questo testo si può leggere un po' in tanti modi. Innanzitutto tutto d'un fiato, cosa che io non ho fatto, ma ho preferito andare a prendere dei pezzetti qua e là, no? Per poi cercare di ricollegarli. Dirò una brutalità, secondo me questo è un testo postmoderno, è un testo fatto di pezzi che si possono assemblare, si possono mettere insieme, a cui si può dare un certo tipo di linearità piuttosto che un'altra, è un flusso. Inizialmente Loris probabilmente tenta un po' di seguire un filo logico, e allora partiamo dall'infanzia, dalla prima infanzia, partiamo da Don Bosco, partiamo dalla Resistenza, e poi è l'anarchia, per questo Don che è angelicamente anarchico, così come ha detto, così come recita uno degli spettacoli che ha portato in giro per l'Italia. Dicevo, un testo postmoderno che nell'era di internet, tra l'altro, è fruibile ed è navigabile in un certo senso. Io ho fatto questo tipo di operazione, mi sono lasciato prendere dall'emozione, perché ho ritrovato tantissimi pezzi di storia, ma tantissimi anche pezzi di mia storia, che mi sono andato a rivedere qua e là. E allora il De André, che viene citato, che vai a vedere su YouTube, e vai magari a vedere il De André e il Don. Vai a rivedere i tremendi fatti del G8 e quella notte in cui il Don passava a consolare tutte le persone scarnificate in terra, si sa bene da chi. E per un testo che fondamentalmente ti porta poi sempre a casa, ti porta a casa in una casa un po' particolare che è la sua Genova, e Genova è città di mare, Genova è un porto, Genova è una città contaminata, Genova ti dà la possibilità comunque di essere accolto sempre, comunque dà la possibilità di accogliere chiunque, e si torna sempre anche in un'altra casa, lui torna sempre in un'altra casa, la sua chiesa, due case. Genova da una parte e la sua chiesa dall'altra. Chiesa che però inchioda alle sue responsabilità, sempre e comunque. E allora si apre una ferita personalmente quando leggo i passi in cui il Don ci racconta i tempi della teologia della liberazione, delle domande cui non ha avuto risposta, fatte a Carlo. Perché è importante e fondamentale, oltre che far sparire l'indifferenza, l'etica della responsabilità, senza dimenticare che ci si libera tutti insieme, con un diritto fondamentale che è quello di partecipare, ma un dovere altrettanto importante, che è quello di pensare. A volte lui distingue le persone tra chi pensa e chi non pensa. Beh, chiudo dicendo che questo libro non mi accontenta completamente. Non mi accontenta completamente perché è un po' come quei trailer di grandi film che vedi, ti piacciono, e poi vorresti andare a vedere il film, subito. Probabilmente in questo caso io vorrei andare a vedere molti film. Ogni pagina di questo libro necessiterebbe di un testo, di un ulteriore approfondimento. Ed è questo che chiederei al Don, se mai fosse possibile, perché veramente è ricchissimo, è talmente ricco di spunti che veramente di testi se ne potrebbero scrivere veramente molti e molti. Beh, però un film di solito lo si segue stando seduti, una volta al cinema, oggi sempre di più a casa, forse un po' passivi, questo no, questo assolutamente no, perché l'invito è sempre comunque quello di alzarsi, sporcarsi le mani, agire. Quindi è un film decisamente interattivo, quello che ci piacerebbe continuare a vedere, non soltanto con il Don protagonista, ma magari anche con molti di noi. Basta. A te.
Ma è proprio bravo, sei stato proprio bravo. Non è in genere, no? Normalmente dicono Don Gallo è qui, Don Gallo là, sembra già morto, no? Poi fanno come un panegirico, è bravo, è qui e là. Certo che sei bravo, sono un po' in soggezione stasera, venendo su, quasi quasi salendo, mi sembra quasi, e non so, in paradiso, no? Venendo, adesso ci guardavo, poi tutta sta gente, intanto mi presento, avete sentito, mi conosco, io a luglio intanto, è bene che lo sappiate. Tu quanti anni hai?
Io, 12.
12, e io penso a luglio 83, vedi quasi, no? E allora sono vecchio, allora il mio staff continua a bloccare, perché le richieste dalla Sicilia alla Spagna, alla Francia, io dovrei andare da tutte le parti, allora continuano a dirmi sei vecchio, stai lì, E allora, immaginate il mio staff, il mio staff è una puttana, un tossico, un drogato, un ergastolano. E allora sono molto, molto affettuosi. Non andare, che non ce la fai, quindi anche se casco per terra stasera. Quindi, cosa succede? Che a volte a voi non è capitato. Qui, come si chiama, cisterna, che bello. Non è capitato. Ma in altre parti pigliano il telefono e dicono, guarda che Don Carlo è indisposto e non può venire. Pensa, avete rischiato. Vedo tanta gente che facessi uno scherzo, finalmente diranno che sono un prete. Uno scherzo da prete. E guarda, cazzo, cosa avrei perso. Ma guarda che volte, eccetera. Peccato che io mi piace camminare avanti e indietro, così mi stanco un po' di più. E allora, ma capite, ma guarda te, mamma mia ragazzi, cosa avrei perso, guarda questo qui 12 anni, porca miseria, penso io a 15 anni ero già in marina, militare, ci andresti a fare la guerra, poi ne parliamo. E allora capite che ecco qua, tutto qua, sono prete da oltre 50 anni. Dov'è che ho conosciuto un prete? Ah, nessuno potrà dire oggi che non c'è manco un prete. Perché generalmente c'è, arriva Don Carlos, ma Don Carlos non è un prete. E invece mi hanno detto che c'è un prete, quindi oh, facciamo un applauso, almeno c'è. Ma è una rasa in estinzione! È una rasa in estinzione! La diocesi di Genova quest'anno non ha manco un prete da ordinare. E allora che casco ci sta a fare il vescovo se non ordina?
Tu sei vecchio, però come ti ho detto prima, ha un amico in comune, Don Siro, dillo pure.
Don Siro Politi, un mio grande amico, era preto operaio. Quindi vedete, ho già avuto 5 cardinali. Non mi ha mai scomunicato. Signore, vuol dire che sono bravi, no? Ma allora com'è? Ma manca monito! 5? L'ultima volta, intanto vi do un acconto. L'ultima volta che mi ha chiamato il cardinale, che adesso è Bagnasco, addirittura presidente della conferenza episcopale, importante, tenersi, vescovi si radunano, eccetera, e normalmente vanno là a dire amen a chi comanda, allora non so che collegiali. Ad ogni modo, l'estate scorsa mi chiama, perché in città noi animiamo molto il centro storico, il ghetto, il Carugi, è nato l'associazione Princesa delle transessuali. Io ero assente, c'era la mia gente, no, animatori. Tessere, a un certo momento una delle ragazze fa, chi facciamo presidente? L'altra dice, ma presidente già, delle trans a Genova, presidente, Don Carlo. Il giorno dopo, il giornalista scrive, nato a Genova Princesa. Pensate che quella trans a cui si è ispirato De André è stata ospite in comunità anni prima, una trans brasiliana, bellissima. Io andavo in giro per Genova, c'era una figura, perché era bellissima. Bellissima, persino un vecchio comandante, vecchio, era appena andato in pensione, mi ha detto, vedi, io sarei disponibile, io sono single, se gli dici che cominciamo a conoscerci, non si era manco accorto che era trans, io ho detto, guarda, è già fidanzata, basta, lascia te. Allora, chi fa? Giornale, presidente, nato Princesa, presidente Don Carlo. Il giorno dopo dell'articolo sul giornale, indovinate chi è che mi telefona, io faccio la voce. Voi indovinate, tu che sei intelligente, indovina. Rido, pronto? Pronto? Sento una voce, fa, pronto? Chi è il segretario del cardinale? Pronto? Allora dice, a me mi diverte, pronto? È Don Andrea? Sì, sono Don Andrea. Cosa è successo? È un anno e mezzo non vedevo il mio vescovo. È sempre a Roma, qui là. Ma dice, Sua Eminenza lo aspetterebbe domani a mezzogiorno. Oh, dico, mezzogiorno di fuoco. Allora, certo che vengo. Io sono andato. Tra l'altro non sapevo, la curia a Genova, per chi vuole andare in curia, a mezzogiorno chiude. Quindi quando sono entrato mancava 5 minuti a mezzogiorno, vedo che era, oh, quei tirapiedi, lì canti cosa sono, uscire, caccia, chiude, fatti conto, vabbè. Da solo, scaloni, entro, mi incontra. Sa come, mi dà del lei, perché io l'ho conosciuto da prete. Sa, dice, s'accomodi, pensa ad uccidiamo di lei, fratelli di Gesù. Ma capisci già bene, poi dire eminenza, te l'immagini, metti che sei torni Gesù, no? E voi conoscete un po' la storia di Gesù. Te l'immagini, Gesù ci è andato incontro, figlio di Dio, e dice, oh, eminenza, Gesù ti dà un calcio nei coglioni, sicuro? Perché fatti conto se Gesù fece un affare del genere, eminenza, eccellenza, monsignore, compro il monsignore, vedi, ma dopo più di 2000 anni, ma toglietele quelle cose lì. Vabbè, ad ogni modo mi dice, come va la salute, don Andrea? Io dico, ce l'ho nel culo, vedi che sono dolore da tutte le parti. Ma questo turpiloquio, ogni tanto mi accuso di turpiloquio, e io lo faccio di proposito, come l'aveva detto Don Milani tanti anni fa. Oggi, ieri, l'Osservatore Romano ha citato Don Milani, lo Spirito Santo qualcosa, dove Don Milani, diamo un anticipo, ieri, ma i miei satrapi con questi computer, Don Milani, l'Osservatore cita Don Milani che dice che la Costituzione è il massimo. Perché? Perché difende i deboli. Una legge non è buona se difende il potente. Pensa, Don Milani, l'ha citato. Oh, Don Milani. Allora, buongiorno, Don, come va la salute? Fai conto che tu sei Don Andrea, io il cardinale. Come va? Allora poi mi guarda serio, la presidente della CIA sta qua. Come la mettiamo con i transessuali, Don Andrea? E allora io più serio ancora di lui. Eminenza, come la mettiamo con i transessuali? È rimasto di me, di bomba. È rimasto lì così. Allora io ho detto, non si preoccupi, eminenza, se vuole una raccomandazione io gli faccio. È finita l'udienza. Ma capite che... Ma vi rendete conto? La nostra Chiesa di Gesù e tutte le chiese cristiane la devono smettere di parlare, che si mettono ad ascoltare. È il momento di ascoltare questi fenomeni che girano nella storia. Ascolta le nostre vicissitudini, vedo che siete attenti, se andiamo avanti. A un certo momento la devono smettere di giudicare. Mi sembra che l'abbia detto Gesù. Non giudicate se non volete essere giudicati. E allora al posto del verbo giudicare, accogliere. Di qui non si scappa. Poi vediamo. Allora vi rendete conto, ecco il turpiloquio Don Lorenzo mi diceva anni fa. Tant'è vero che allora buttiamolo già lì subito in altro di Don Lorenzo. Ma Don Lorenzo a quei tempi, cos'è la politica? Oh bella, mi diceva Andrea, dice la politica è uscire tutti insieme dai problemi, tutti insieme, con una peculiarità, ripartire dagli ultimi. Qual è il metodo più giusto di farle e a un certo momento le parti uguali tra disuguali? Quindi capite? E quindi a questo punto di turpiloquio dice vai pure col turpiloquio, così la gente si sveglia un po', ti diranno che... però vai dentro, perché a proposito il turpiloquio dice il re Leopoldo del Belgio 1870 che aveva le colonie in Congo, cattolicissimo, non usava mai il turpiloquio, vedi che si può. Allora scriveva al governatore in Africa: se uno dei miei sudditi, che poi è una schiava, se uno dei miei sudditi commette un reato, tagliateli un braccio. Se è recidivo, tagliateli un altro braccio. Se è ancora recidivo, tagliateli una gamba. Se è ancora recidivo, tagliateli... Ne ha massacrati 30 milioni. E noi adesso respingiamo gli africani. E io continuo a piangere questi giorni. Poi toccheremo, vado avanti così, pigliatemi come sono. Vi dico un'altra cosa, nel 1440 il Papa Adriano IV Era amico del re del Portogallo. Vede il Portogallo adesso che è nella merda completa. Gli dice: oh, come se siamo amici, tu sei cattolico. In nome della Santissima Trinità, della mia autorità, ti dono l'Africa. Ma che sei tu? Doni l'Africa. Ma lo dice a Moniovani a questo. Moniovani quando dice: Abramo, ti do una terra grande, una nazione, terra promessa, una nazione grande come le stelle del firmamento, come la sabbia, cito la Bibbia, come la sabbia sulle spiagge del mare. Il padre, guarda, però Abramo, c'è un piccolo dettaglio. Abramo, qual è il padre? Abramo, la terra non è tua, è mia, del padre, e quindi è da distribuire per tutti. Dire, qualche decennio dopo, io non so come si chiamasse il Papa Bonifacio, oh, come sei bella regina Isabella di Castiglia, andate nelle Americhe, so che trovate l'oro, la gente, in nome della mia autorità, siete proprietaria dell'America. Di nuovo. Ma chi è? Avete capito? Questo è il senso che mi smuove, la mia passione. E allora sapete perché, nonostante i miei dolori, i miei acciacchi, e vedo finché vado avanti, qual è il motivo principale perché io accetto ancora? Dove posso, dove vado? Qual è il motivo principale? Perché vedo che cosa sta avvenendo. Vi rendete conto che a un certo momento, guardate, facciamo subito un breve quadro, cosiddetto occidente cristiano, la collettività occidentale, noi, tutti gli occidentali, non intenzionalmente, non cospiratoriamente, ma ormai da decenni dal consumismo che ci ha affiaccato tutto, automaticamente, bestialmente, conformisticamente, ciecamente, ripropone per monopolio dei mass media, per auto-organizzazione, sconfinamento dei poteri, per emergenza spontanea, per paure gonfiate, ad arte, per individualismo, per la corruzione, per i federalismo sbraccato, per i sindaci sceriffi, propone le ostilità al diverso. Disabili, a 360 gradi. Chi è diverso, che vuol dire diverso ormai? Chi non è consumatore. State attenti che se entrate nel nove che non potete che consumare, cominciate a essere emarginati. Il capitale va avanti, è un mostro. Non ha nessuno. Allora qual è la mia ragione che veramente mi spinge? Perché io vengo, sono contento, vorrei ringraziarvi a uno, mi vengo ancora a mettere in discussione, voglio morire in pace, soprattutto per quel che riguarda i più giovani, mi metto in discussione e ho 83 anni, voglio dare un bastone ancora ad altri e vedo che tutto sommato dove va. E quindi io stasera quando torno, domani mattina, Dio piacendo, se mi sveglio, posso cominciare a dire, avendo visto la vostra presenza, qui a venire a sentire un vecchio, mezzo rimbambito, a un certo momento fuori. Voglio dire, domani mattina li ho visti, guarda, domani vi avrò tutti negli occhi, vi sento nella pelle. E allora dirò, da oggi voglio essere più uomo. Uomo, un'anticipazione di André. De André mi diceva, leggili, non vi dico cosa è, continua a farmi far leggere la biografia di Einstein, quel passaggio dove Einstein, professore già fisico, forse di questi temi, magari sarebbe andato a finire in mare come migrante, deve lasciare la Germania perché ha iniziato la persecuzione contro gli ebrei, lui è ebreo, e a De André gli piaceva quel passaggio, quando Einstein arriva a New York all'ufficio immigrazione, come si chiama? Passaporti, guarda. L'ultima domanda dell'ufficiale gli fa ad Einstein lì, ebreo, tu che razza sei? Einstein con un sorriso meraviglioso lo guarda e a De André piaceva, umana, vi sentite umani? Bisogna andare a qualche scuola speciale. Ormai la scienza, l'antropologia, siamo tutti della stessa famiglia umana. Ah, si volevo ricordare in questo momento il mio amico Vittorio Arrigoni, trovato morto in Palestina. Mi viene in mente adesso. Voglio domani mattina questa appartenenza alla famiglia umana. La scienza, l'antropologia. Tutti discendiamo da un ceppo ancestrale unico. Vedo che non c'è di neri qua. Io dove mi trovo quando c'è un nero di cui non lo vado ad abbracciare. Ma ha detto la Montalcini, è grande scienziata, tanti altri scienziati, che i primi ominidi, cioè i gruppi umani che camminavano la stessa alta, che erano in Eritrea, erano neri. E allora gli dico davanti a tutti, qui sei l'unico normale, dico, sei rimasto nero. E devi dire agli altri, ma come siete diversi, ma com'è andata che eravamo neri? I vostri antichissimi antenati, voi vi siete cambiati, questo qui è bianco, quello là c'ha gli occhi a mano. Guardate che è così, scienza, eh? E allora domani io voglio essere più uomo, appartenente, prima di essere, e poi voglio essere più cristiano. Cristo Gesù, porca miseria. Poi vi ridirò chi sono i miei maestri di teologia. Seguire Gesù. Io ho nominato da anni, è un po' il mio maestro di teologia, grande maestro di teologia, te lo suggerisco anche a te che sei prete, che avrai fatto la teologia, professore. Indovinate chi è il mio maestro massimo di teologia? Il comico Paolo Rossi. Ad ogni modo l'ho incontrata, vieni via con me. L'ultima volta, Andrea, perché io ho sempre, tu vai in giro, sei innamorato di Gesù, come Pasolini, come De André, che è il primo figlio di De André, come si chiama? Cristiano. Quindi immagina Pasolini. Allora tutti questo Gesù, gli avevo detto anni fa, dai, converti tutti a Gesù, al Cristo, al cristianesimo. Vieni via con me, quando sono andato l'ultima volta, Carlo, mi aspettavo. Voleva presentarmi suo figlio, un bel giovanotto, e dice, Carlo, io continuo a fare l'evangelizzatore, però mi devi dare qualche dritta, perché tu che sei prete cattolico, mi devi dare qualche dritta, perché, dice, quelli che non riescono a convertire al cristianesimo sono proprio i cattolici. Ma sarà vero? Quindi io voglio essere più uomo, più cristiano, più prete. Presbitero, guarda che io non sono sacro. Mi rischiano, non è recentemente con un vescovo che non era cardinale, gli ho detto, guarda, non mi rompere, tu devi avere un po' più di rispetto della sacra figura del pontefice. Non mi dire che il pontefice, che il papa è sacro, non c'è niente di sacro sulla terra. Cosa dici? Ma sai, l'autore è sacro, sacerdote ce n'è uno. Gesù è dottrina, processatemi, è dottrina. Tutti coloro che vorranno battezzarsi coscientemente possono partecipare all'unico sacerdote, perché è l'unica vittima, è l'unico che si offre, è l'unico altare, è l'unico offerto, è l'unico mediatore. Tutti gli altri partecipano, il concilio se l'è ancora cavato dicendo sì, c'è il sacerdozio di tutti i battezzati. Fedele, si distingue essenzialmente dai vescovi, essenzialmente si distingue, perché la Chiesa, cosa vuol dire Chiesa? Bisogna tornare indietro al latino, Ecclesia, bisogna tornare indietro al greco, come hanno preso i primi cristiani, hanno scelto quando si cominciarono a incontrare, Ecclesia. Potevano scegliere democrazia, che allora c'era chiusa la democrazia greca, aveva ancora gli schiavi. Ecclesia, assemblea vorrebbe dire. In assemblea non c'è né cariche, sono degli ordini. È come fossimo qui, vedi, lui ha fatto la presentazione. L'assemblea è d'accordo, ordini che sono servizi. Quindi attenti bene. Attenti bene. E una volta un vescovo mi ha arrabbiato, poi continua a rompere le balle. Immagini se io non amo il mio vescovo di Roma, successore di Pietro. I vescovi, non esistono assemblee senza testa. Diocesi a cefale, ci credo molto, anzi vi dirò per farvi capire forse meglio, Io ogni tanto c'ho qualcuno che ha pietà di me. Ricco, basta! Devi venire via da questa chiesa. Cattolico, sei troppo stretto, tu parli, apri il cuore, poi infatti qua, tu ritrova il Vangelo genuino. Vieni via, ti do io una bella villetta. Ti metti lì con due o tre ragazzi, dirigi la comunità. E io lo guardo, se arriva il manager, sei ancora manager, che cosa mi viene a consigliare? Caro manager, grazie della tua offerta, ma nella chiesa, che la chiesa è tutti, vescovo, papa, presbitero, tutti, diacono, la chiesa, quando dico che sono con la chiesa, perché sono a casa mia, e tu mi vieni a dire di andare via da casa mia, oh! E io a casa mia magari dico, oh, guardate là, che c'è una ragnatela. Poi mi spiegano che invece è un dipinto. Vabbè, allora, perché amo la mia casa. Quindi attenti bene. Voglio essere poi più coordinatore della nostra comunità. Vedo che andiamo avanti. Ma accorgerete cosa significa. Più non violento. La scelta della non violenza, Gesù. Però poi ormai nel cammino del mondo ormai c'è una scelta. Dove è iniziato il rispetto per tutte le rivoluzioni armate? Io ho fatto la guerra partigiana, poi tocchiamo questo punto. Avevamo il rosario in tasca, avevamo dall'altra parte le bombe a mano e la Chiesa allora ci approvava, aveva già questo suo coso, no? Quindi qualunque rivoluzione, San Tommaso nella Summa Teologica, dice ai cristiani, è il dovere di ribellarsi al tiranno. È il dovere. Però ormai si diceva ribellare al tiranno, ormai è la svolta, è il punto centrale della scoperta dell'umanità per il suo cammino, per questi giovani, i giovanissimi. La scelta non violenta, che non è passiva, che è attiva. E dove ormai hanno iniziato? Del 94. I guerriglieri in selva alla Candona del Messico con il comandante Marco Salmani cominciano veramente a muoversi. E il campesino? No. Volete che andiamo a Città del Messico? Più di un milione? Andiamo. Con le mani alzate. Disarmati. 1994. Cosa dice il potere? Arrivi lì un milione. Pensa un po' se domani noi andassimo 20 milioni intorno alla Villa Arcore, per esempio. Oh, 20 milioni, venite. Oh, escono. E uno rimane lì, dice, oh la Madonna, dice, sembra battuto, ma è così. I famosi tu, quando avevano sconfitto l'esercito inglese con le lance, e cadevano. Dopo qualche anno dice, di selva alla Candona, e sempre era del Brasile, io ho parlato con loro, mi vengono a trovare. Io sto con gli ultimi, vengo poi a trovare i primi. Non vi dico, mi vengono a trovare, io non invento niente, no, conosco i miei meriti ben poco, mi trovo veramente privilegiato. I sentieri del Brasile, affamati, ormai da anni, più di 10 anni, e mi dicevano, noi coltivavamo le terre abbandonate, col guadagno, e ci venivano a sparare addosso, abbiamo già perso in 2 o 3 anni, ci hanno ucciso 3.000 giovani, però con orgoglio mi diceva, abbiamo 3.000 giovani col guadagno, della verdura, delle iscritte all'università brasiliana. E avanti, sono andati alla capitale anche loro a Brasilia. Pacificamente. Non vi dico, le cooperative, nessuno ne parla mai delle cooperative che lavorano in India. Il grande discepolo di Gandhi, che era già eremita, ha detto Gandhi voleva che fossero i rurali, le cooperative in Burkina Faso. C'è questo cammino, questo fiume che ogni tanto si alza. Quindi voglio essere più non violento, voglio essere più antifascista. Il termine fascista l'avete perso. Fascismo vuol dire impietà. Io sono stato impregnato, educato, condizionato dal regime clerico fascista. Penso un po', vedo dei giovani qui, e quasi tutti tanti. Nei miei libri, io sono del 28, nei miei libri, nelle mie antologie, nei docenti, In scuola? In chiesa? Catechismo? Vescovi? Ma la parola democrazia era abolita. Abolita? Ma come? Quante volte in questi anni dicevo ai vescovi, ma avesse detto a me, giovanotto, a 15 anni, allievo del nautico, guarda che il fascismo è malvagità! E io ero a combattere per l'asse Roma-Berlino, tocca! L'impero! Dai, alle elementari! Ho visto gli insegnanti che fanno queste grandi opere. Alimentari, 36, io arrivo, arriviamo in classe. Tutti i piedi! Faccetta nera della piscina, aspetta, spera che già l'ora si avvicina. La, ti porteremo, pensa che regalo, ti porteremo il nostro duce, il nostro re. E la maestra con la mappa. L'unica zona che conosco bene in geografia è la Messina. Perché la maestra tutte le mattine, il nostro glorioso esercito da Adua è arrivato a Macalè. Quando sono arrivato a Addis Abeba, che hanno buttato il gas nervino per passare. Documentazione, non riuscivano a passare. Resistevano quei neri. Gli hanno buttato il gas perché dovevamo arrivare a Addis Abeba. E adesso li cacciamo. Vi rendete conto? E allora cos'è stata la mia storia? La mia storia. Io l'ho detto una volta, ero nel Veneto, la storia del crocifisso, no, ogni tanto, qui non c'è il crocifisso, non dovrei parlare. Un cristiano crocifisso ce l'ha nel cuore, o ne può appendere dove vuoi, e rossi e verdi. E mi chiamano perché c'è una battaglia del Veneto, sai questione. A un certo momento io zitto, non sapevo più cosa dire, ma cosa dico? A un certo momento dico, ma chi ce lo vuole? Il rispetto. Poi mi è venuto in mente, c'era un periodo, tutto il mio periodo. Dal 28 al 45, nelle mie classi, è come se c'era il crocifisso. A destra, Sua Maestà, l'imperatore, re imperatore, Vittorio Emanuele III, detto sciabolette, perché lui quando usciva in ordinanza, la sciabola di ordinanza era più alta del re. E allora gliene hanno fatto una più piccola. Guarda, il discendente l'anno scorso era mezzo ubriaco, Emanuele. Al festival di Sanremo, vi do delle notizie precise. Ecco, perché le giornaliste erano, e quella era la casa Savoia. Sulla sinistra del crocifisso, Sua Eccellenza Benito Mussolini. Era o no? Una domanda. Era o no un momento di dire alla Chiesa, noi signori miei, Gesù non ci può stare. Non ci può. Allora, come diceva Don Milano, continuiamo a obbedire che è una virtù o ne nasce la responsabilità. Norberto Bobbio tanti anni fa mi ha detto, l'ho incontrato arrivare, non dire credenti e non credenti, di pensanti e non pensanti. Questo mi interessa, perché abbiamo ricevuto tutti l'intelligenza, tutti la creatività, tutti la spiritualità. E allora vedete al primo, come prete vi dico già una saculatoria. Vedete che tutta la mia crescita e la maturazione è stata nell'incontro con l'altro, nell'incontro con l'altro, con chiunque incontro. Io so di correre due rischi. Il primo rischio è diventare matto. Che bello sarebbe diventare. L'unico impio che mi preoccupa è che io non ho visitato a suo tempo i manicomi, tutti legali. Pensa per quanti anni sono stati legali i manicomi. Ed era la scienza accademica che condannava a morte civile e lenta un cittadino. Fino agli anni 80 avevamo 130 carceri minorili legali. Siamo attenti. Erano gente perché non pensa. E allora se diventassi matto, la mia coscienza di cristiano, uomo, prete, coordinatore sarebbe sano. Poi ho tanti monfili in col matto. Vado in un posto, c'è uno che ciocca, vai tranquillo che cerca me. Oh, ma da tutte le parti, una volta ero un bel ristorante, mi portavano lì a mangiare. Sì signore, il più pazzo del ristorante, che era figlio del padrone, dei padroni, che viene e ci dice, oh, Don Gallo. Ecco, contento. Poi ho amici tanti psichiatri. L'unico incubo di essere amato, io avevo visitato Vercelli, prima Vercelli avevo trovato uno con i primari, prima convinto di essere Napoleone. Prima dietro un albero c'è uno, e dico al primario, ma scherza? No, 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 guarda che è convinto. Allora mi sono presentato, sai. E l'incubo sarebbe, pensa se diventassi matto. E mi convincessi di essere Berlusconi, perché sarebbe la fine. Quindi l'incontro che vuole il dialogo, la relazione, l'incontro, un rapporto interpersonale, questo è il punto, perché siamo tutti, l'ho detto prima, umani. Se non scopriamo questo, è finita. E il secondo rischio è appunto questo. E questo sarebbe il mio fallimento completo, come uomo, come prete. Io so di correre il rischio tuttora, di non concedere a chiunque incontro, chiunque, adesso ho pensato oggi ai migranti, questa civiltà che si frantuma. Faccio una domanda a bruciapelo. Quanti italiani sono migrati dal 1850 al 1950? Quanti? 30 milioni. Mio nonno paterno, negli Stati Uniti, scomparso, lasciato la moglie, due bambini, uno poi è diventato mio papà. Allora, il rischio di non concedere a chiunque incontro, se poi mi dichiaro Cristina, a chiunque incontro il diritto della non sofferenza. E il diritto, cominciamo a toccare che cos'è, questi tabù, questi moralismi, queste ipocrisie, il diritto alla non sofferenza e il diritto al piacere. Ah, la Chiesa ha piacere. Io mi ricordo, è stato ordinato nel 59, l'ultima elezione, stavamo io essere ordinati. E adesso sarete preti per 2 o 3 mesi, salesiani, poi diciamo dopo. A un certo momento dovete fare prudenza, qualche domanda, confessate ai ragazzini. E allora con prudenza dovete dire, ti tocchi. Fatti conto che il mio Ateneo Salesiano, un altro incubo, sono compagno di università teologica del Cardinal Bertone. Di notte quando mi sveglio sono spesso festo, dico, ma santo benedetto, ho dato tutti gli esami come Bertone, mi vuoi poi spiegare che lui è il numero 2 della Chiesa Universale e io non sono manco sacrestano, qui c'è qualcosa. E allora questo incontro, vedi, e vedi non c'ho suggeritore, io perdo, a che punto siamo? Al piacere, allora se ti tocchi, immagini dai 25 ai quasi 40 anni erano gli allievi di 24 nazioni, quindi altre culture, rimangono lì, non dicono niente, l'Ateneo, e lui va avanti, c'è un'altra domanda, gli dice, quando ti tocchi, provi piacere? Lui fa, me lo ricordo, era un piemontese, Don Bon Giovanni, a un certo momento stavo la mano con la tavola. Se è la domanda che gli fate, che prova che vi dice di sì, che prova piacere, pum, è peccato. Io subito, obex, obiezione. Era così. E lui sarai ricevuto dal Retro Magnifico. Mi andavo lì, ma le altre volte ero un po'. Dico, ormai mancano 2 mesi, sta a vedere che non mi odino, era il mio grande sogno, la mia grande meta, e invece avevo un rettore, dice, devi avere pazienza, caro, la Chiesa va lenta, vedi, lenta, dico, avete capito, come per il matrimonio, per 2 mesi, l'unico si doveva dire solo a procreazione, arriviamo al punto, finis principale, matrimoni, procrearsi o essere, non c'era stato, sempre lo stesso professore, secondo, ad secondo, però tenendo sempre conto della procreazione, remedium concupiscenza, cioè, avevamo capito, riferendosi alla dottrina, dite che Dio è il creatore, che di tutto, ha scoperto che Dio, pur nella nostra fragilità, ci ha dato l'attrazione, la fisicità, l'affettività, la sessualità. Se era accorto, però lo mettono, se fate vivi l'amore e volete fate bene, e allora ecco che i vostri e così via. Terzo! Aggiuntorum sibi. Non chiacchierare. E mi disturba. Terzo! Aggiuntorum sibi. L'amore degli sposi. Obex. Siamo di nuovo qua. Ma dico, scusi professore, 4 anni che siamo qua. Cerchiamo di comprendere l'essenza del peccato, che è la morte di Dio, che è l'annullamento di Dio. Nietzsche pensa a un certo momento proprio l'odio, la morte di Dio, e questo qui ci tocca un po' le palle, dico un po' di piacere, dico questo Dio. Ma dico, se sarai chiamato dal retorno, anche lì, ma vi rendete conto? Questa imposizione, questa ingerenza, questo di non voler capire. Quindi innanzitutto volevo dirvi, come primo passo, cercate di incontrare. Siamo schiavi ormai della società delle aspettanze. Consumismo è iniziato dall'80, via. E allora cosa vuol dire aspettare? Cominciamo dalle cosiddette mura domestiche. Tutti ci alziamo, marito, moglie, figli. Dice, questo mi è dovuto, questo mi è dovuto, questo mi ha dovuto, questo mi ha dovuto, e via, 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 andiamo poi al lavoro. Questo non potrebbe essere così, emergere, alzarsi nella nostra casa, alla moglie, cosa posso fare per te? Lui dice, dov'è, dov'è l'asciugamano, i pantaloni, la cravatta? La moglie col marito, cosa posso fare per te? Poi di calma, poi, oh, c'è i figli, di Alessio, a scuola, dove? E dice, oggi, oh ragazzi, c'è un po' di tempo, ci vediamo coi figli, i figli, coi vecchi. I vecchi. Noi abbiamo inventato un business tale, Villa Ciclomini, Villa delle Rose, Villa delle Mimose, Villa delle Rose, Villa della Margherita, Villa Ospizi. Il mio grande amico, vedete la mia crescita, i miei incontri, Monsignor Cappucci, che è morto ammalato, patriarca di Gerusalemme di rito maronita, è stato 4 anni e mezzo nelle carceri israeliane, alla prima intifada. È un patriarca orientale in comunione con Roma, veramente. Mi ha detto una volta che era in visita, mia mamma aveva già più di 90 anni, mi dice, come sta la mamma? Ebbene, dov'è? La magia è in casa. C'è mio fratello, il pianerottolo, la cognata, il nipote, è in casa. Che bello, madre. E guarda, aveva l'aereo, doveva partire. Vorrei a trovarlo, questo patriarca. E ti dico, ti lascio un proverbio orientale. Quando in una casa il vecchio o la vecchia muore, non c'è più. Se questa famiglia vuol continuare a crescere, a maturare, a rafforzarsi per superare le difficoltà della vita, degli impegni, a volte delle disgrazie, se lo deve comprare un vecchio o una vecchia. Ora capisco quelle che ci sono anziani, bisogno di autosufficienti. Quindi la prima circolatoria è tanto. Don Luigi Di Diego, vedi la mia crescita, direttore della Caritas di Roma, morto da anni, santo. Cosa non gli hanno fatto la segreteria di Stato? Poi hanno fatto la fiction. A momenti spacco il televisore con la serie. Io che conoscevo tutto, non vi dico. E lui mi diceva, è bello quel proverbio, Andrea, che era un pretino, alto così. Dimmi con chi vai, ti dirò chi sei. Tu lanciane un altro. E dimmelo, però me lo prometti. Sì, e ve lo grido a voi. Non ho paura di essere smentito, sia nelle case. Ecco perché poi continua quando ho detto, cosa posso fare per te? Poi, mentre scendo le scale o l'ascensore, devo dire, cosa posso fare per il condominio? E non... cosa posso fare per il quartiere? O se sono in un paese? Cosa posso fare per la città dove vado? Cosa posso fare? Studio cosa succede nel mondo, questo momento qui, questa immigrazione, cosa... pensare, approfondire... E allora dice, d'ora in avanti vai così. Dimmi che escludi e ti dirò chi sei. Questo è il punto. E allora bisogna raggiungere la parità e qui cominciamo. Voi conoscete quel testo della Bibbia, questa bella immagine che Dio, Padre Eterno, addormenta l'uomo e gli piglia una costola e fa la donna. Ora sono cose, ti capisci che Padre Eterno ha bisogno. E vabbè, però è una riflessione di questi qui. Certo, c'è un'altra traduzione biblica, un antico testo, che è fondamentale. Se vogliamo veramente. Intanto cosa ha detto? Che fin tanto che non incontriamo la pace, e la pace di tutti, nelle case ovunque, è possibile. Chi ha inventato la guerra? Poi ve lo racconto dopo. È come l'incontro della parità degli esseri umani. Nel rispetto, questo testo biblico antico dice, Dio creò l'essenza, l'energia umana. Oh, prima l'energia, pensa quante energie ci sono. No, l'energia umana. Con un raggio diverso. Tutti sessuati. Attenti. Ma da rispettare. Maschio, femmina, lesbica, omosessuale, transessuale, transgredere. Chi sei di meglio di un transgredere che dà un segno del disegno di Dio? Questi due sessi che addirittura convivono in uno stesso corpo. Guardate, e allora? C'è parità, pensate a un certo momento, c'è questa architrave, questa concezione di secoli, dove dice Dio è maschio. Chi l'ha detto che è maschio? Il trascendente, come fate a dare un genere? Tant'è vero che per cercare di aiutare i teologi, Papa Luciani, brevemente, nel suo pontificato, ha detto Dio, teologi, padre, madre, per dare la completezza, altrimenti continua questa architrave. Maschio, quindi l'uomo maschio, il maschilismo, la donna, l'unica donna che si salva, l'altro genere, è quella disposta a far figli. Altrimenti pensate a una donna lesbica che cosa sta soffrendo. E si ha di diverso genere dal maschio. E alla tensione femminile. Vi rendete conto? E allora, Hitler, quanti omosessuali ha mandato nei forni crematori? E la Chiesa continua, ancora adesso l'ultimo catechismo, interpretato. Ma che cosa? Il rispetto di tutti. E allora partiamo. Non possiamo perdere, andare troppo, vedo che... Pigliamo la donna cosiddetta, diciamo tra virgolette, con la sua tensione maschile, che non sente la femminilità e un'altra identità, magari maschile, una donna pronta, disposta, sogna la maternità, sogna normale. Intanto che la donna, a tutta l'istituzione, la Chiesa è dolorosa, non ha la sua parità, se non è parità. Guardate che qui, ecco perché continuiamo questa società frantumata, scostata, ostile, le invidie, le gelosie, perché la donna, non sono la donna della Chiesa, io mi interessa la mia Chiesa, per poi difendere tutto. Cosa conta una donna nella nostra Chiesa cattolica? Cazzo. È come se è venuto Gesù e dice io amo tutti, sono figlio di Dio, sono salvatore, vengo a liberare, amo tutti i miei fratelli, le mie sorelle, un momento, le donne un po' meno, non possono essere ordinate, chi ha detto? Ma chi ha detto? Ma vi rendete, pensate poi dopo sapendo che andiamo, toccheremo di nuovo la sessualità. Ma chi l'ha? A un certo momento state attenti, se non raggiungete la... Ecco questo femminismo era nato già nel 60, adesso qualcosa di prima. Se la donna non deve essere rispettata, non c'è nella sua parità, una donna che è nel rispetto di tutti gli altri sessi, ecco che cosa prepariamo a questi ragazzi. Vi do un'anteprima, durante il G8 è stato citato, così voglio ricordare un mio grande amico, al mercoledì del G8, io ero a riposare il pomeriggio, mi vengono a chiamare, Carlo dai vieni giù, io ero per riposato con le giornate, chi c'è? Il regista Mario Monicelli, mai visto, ragazzi non raccontatemi delle balle, perché i miei drogati di merda mi fanno degli scherzi, 15 anni prima io ero stanco come una bestia, Vieni giù, c'è un signore nero che c'ha il treno, deve partire. Dì che guarda, oggi non ce la fai. Vieni, non c'è dove sono, un ragazzo mi guarda, c'è Andrea e Nelson Mandela. Lì sono sceso in mutande, terzo piano. Era un signore bello nero e non era Mandela. Ma sei sicuro? Dice, c'è Mario. E c'era. Al giovedì dico, magari, guardate, se arriva il Papa, digli che aspetti, che non sto in piedi. Avevamo già cominciato il bar clandestino con Manu Chao. Manu Chao nel concerto 2 mesi prima. Andrea, ma conosciuto? Tu vieni sul palco a parlare ai ragazzi al concerto, 40.000. Ma dico, ma no, noi trasmettiamo il discorso del subcomandante e poi tocca a te, sei l'unico. Io mentre lì che a metà concerto mi stavo buttando, a un certo momento dico a un ragazzo, trovami qualcosa, non avevo niente. Questo qui va di là nei camerini e in una poltrona trovo una federa rossa. E io mi dà sta federa rossa e allora vado sul palco, sto... Il Corriere della Sera dopo, Don Gallo sventola la bandiera rossa, era la federa. Però 3 giorni dopo viene uno dell'equipe del Manu Chao. Siamo, poi si diventa amici. Arriva e dice, mi manda a mano. Perché avete proposto per il bar clandestino durante il G8 e vuole dare un contributo nel concerto, 40.000 persone, e mi butta lì l'assegno. Io lo guardo, Don Andrea Gallo, 34 milioni di lire erano. Arriva il mio parroco che è un santo, ogni tanto il mio santo, a 6 mesi più di me, mezzo cieco, santo. Ecco perché siamo lì, il nostro parafulmine, sai, pure. Ho certo, e mi dice, oggi che è un assegno, eh? Dimmi un po', è intestato alla comunità o a te? E dico, guarda, questo qui è intestato a me. Sta un po' a sentire. Com'è bello l'umorismo. Andiamo un po' in Sardegna insieme 10 giorni. Ad ogni modo, il giorno dopo c'è di nuovo la sveglia. Tant'è vero che appena mi sveglio, ci sarà mica un altro regista. Il ragazzo dice, sì, non mi pigliare per il culo perché... E c'era Ettore Scola, 2 grandi maestri. Prima di tutto voglio ricordare Mario, che alla sua morte, che si è lanciato dalla finestra, secondo me è il suo più bel film. L'onorevole Binetti, che si dichiara cattolica, apostolica, anzi dice che è vergine. Io voglio andare in fondo a vedere se è vergine. Vado là con i gigi, e non è possibile. Alla Camera cosa non ha detto della morte di Mario Monicelli, ultra novantenne, come ti permette di giudicare, vi rendete conto? Per me è il suo più grande film, secondo me conoscendolo da anni, ha voluto dare un segno a noi indifferenti, staccati, assenteisti, che non sappiamo tirare sulla testa, ma vi rendete conto? Infatti a me un mese fa mi ha telefonato, la vedo, perché io quella notte lì ero a Radio Popolare, appena finisco la trasmissione mi dice, è morto Mario Monicelli, vuoi fare una dichiarazione? E io subito, al mio amico Mario, mi rendete conto? Questo che ha dato la loro vita, secondo me è dare la loro vita. L'ha ucciso forse la nostra, a sentire. Allora, alla giovedì scendo e c'era Ettore Scola. Ettore Scola giovedì mi fa la stessa domanda di Mario Monicelli del mercoledì, aprite bene le orecchie, genitori, tutti, educatori, se c'è qualche amministratore. Dobbiamo, non c'è il vescovo tra l'altro, c'è il vescovo e non sa cosa si perde, visto? E il sindaco c'è? È in Svizzera. Dov'è? Sei tu, ma non mi dici niente, ma... Vedi che sei più intelligente del vescovo, tu ci sei. E vedi, e allora mi dicono, Don Gallo, siamo venuti da lei tutti e due, questi due ometti con un blocchettino, una camicetta, piena estate, lui dice, all'inizio del terzo millennio, eravamo il 2001, all'inizio del terzo millennio, tutte le agenzie educative, la scuola, la chiesa, mass media, i genitori, tutti, riusciremo, 10 anni fa, riusciremo a sradicare delle nuove, nuovissime generazioni. assenza di futuro. Siamo verso il 30%, questo periodo della disoccupazione giovanile solo. Poi lo accenniamo. Adesso però voglio ancora, per il momento, intanto, siccome ho toccato il coso dei sessi, voglio che qualcuno stavolta mi corregga questo, anche tu prego, e dica come devo fare. Io già decido, ma se mi correggi, mi dai le motivazioni, come cristiano, come prete. Carissima Andrea, sono Paolo. Vuoi pregare con me Gesù? Il mio desiderio più grande è di incontrare un ragazzo. Sono gay. Ho 35 anni, ancora vergine. Non ho mai avuto fidanzamento e questo mi rende triste e demotivato. Ho 3 lauree. Una quarta in cantiere. Ma non basta rendere una vita entusiasmante. Ho un posto di lavoro statale, fisso. Ma non basta rendere una vita entusiasmante. Ho una buona salute. Ma non basta a rendere una vita entusiasmante. Ho tanti amici e amiche. Ma non basta a rendere una vita entusiasmante. Andrea, vuoi pregare con me, buon Gesù, che non mi lasci solo, che non mi lasci single? Anch'io sono fatto di carne. Cos'è dico che va all'inferno? Cosa gli dico che è un comportamento sbagliato, anomalo? Cosa gli dico? Ditemelo, gli educatori, i miei vescovi, io glielo ho detto. Correggete, io so che per il momento prego con lui. E non vado veramente a guardare la serratura se vai in una camera. E allora, per confermare quello che vi dicevo,
non pensi che ci siano tante situazioni di omosessualità indotta dalla solitudine, dall'abbandono? Per esempio, ti porto un caso specifico: 7 ragazzi vanno a ballare. Ce ne sono 6 che trovano la fidanzata, il 7° non se la trova, una volta, 2 volte, 3 volte, poi fa il pirla perché va a portare a casa le ragazze perché gli altri devono andare con le altre. Questo dopo un po' si rompe, ma se si è anche solo e non viene indotto all'omosessualità.
A mio avviso no, per esempio è una condizione, no, di modo la scienza ci può aiutare, è come tu pensa tutti i comportamenti anomali, gravissimi, addirittura ci dà l'esempio il Presidente del Consiglio degli eterosessuali. Pensa, che cos'è quella lì? Non lo so, quindi è proprio, già nel Catechismo di Wojtyla dice, con la scienza Dio ha creato tutto l'essere umano, ho cercato di prima, sessuato. Delle minoranze potrà riesco che uno può ingannarsi con suo, però poi emerge. Io guardo, ho seguito certe situazioni che veramente di dignità tale che poi finiscono, per esempio, soprattutto quel che riguarda i trans, andare a far marchette e basta. Quindi in ogni modo è una riflessione da portare avanti, però nel rispetto sempre, nell'attenzione, perché allora ve la dico a un certo momento, proprio di nuovo di Paolo Rossi, mi dice una volta, 4 anni fa vado a trovarlo in camerino, mi dice sei arrivato in tempo, ti regalo una maglia, la porti al cardinale, non l'ho ancora portata. Fa vedere tutta la scena con la maglia e sciamo, c'è scritto qua, Dio c'è, se vedi il cardinale dirà Don Carlo ancora credente. Poi attento qua basso, c'è un'altra scritta, Dio c'è, vede Eminenza, lui guarderà, tu guardi, attento, punti il dito bene, la seconda frase, parola, dice Dio c'è, ma non sei tu. Poi va avanti, e allora? Allora rilassati, io alla fine vi lascerò con un grande dono, lascio un po' di sospanso, un dono grande che penso che potrete far frutto. Ad ogni modo voglio tornare sulla parità, sulla difesa della donna, la sua dignità. Non è possibile che ormai da anni c'è un governo che dice oh che bella figa quella lì, ministro dell'agricoltura, quella lì al culo un po' più basso, ministro dei trasporti, quella lì al scalettette, così la facciamo ministro della... Ma come si fa per non dire... Ma io, certo, mai se mi metto a giudicare, ma un governo che deve essere l'espressione di tutti i cittadini, siamo 56, 57 milioni! Ecco dove l'indifferenza poi la tocchiamo, l'assenteismo. Ad ogni modo adesso mi interessa che la donna tiri sulla testa. Senta, ecco, è venuto da me più di un anno fa una donna, alla DS, 50 anni, lotta, ha la figlia, meno male che è seropositiva, però asintomatica, studia, però lei lotta, e vedo, e dice questo porto, dillo a tutte le donne, 3 minuti, una lezione per tutte voi, soprattutto che io ci credo, chi vuole essere, e se uno lo vuole è una donna intelligente. C'è una brava giovane e suo papà fa il pescatore in un grande lago e va pomeriggio e il papà è a dormire, sa la siesta. Lei si vede la barca lì con l'attrezzatura della pesca e siccome è pratica, era andata altre volte, va. Accende il motore, si spinge a una piccola distanza, poi vede gli alberi, il prato e si ferma, spegne il motore, butta l'ancora e si mette a leggere il suo libro. Arriva subito una guardia forestale, in barca, si avvicina e le dice: buongiorno signora, cosa sta facendo? Vedi, poi il maschio quando ha una divisa è ancora più scema di prima. Allora dice: buongiorno signora, cosa sta facendo? E lei lo guarda: sto leggendo un libro, risponde lei, era ovvio, no? Ecco la divisa all'uomo. Lei si trova in una zona di pesca vietata. Mi dispiace, agente, ma non sto pescando. Sto leggendo. Sì, ma lei ha tutta l'attrezzatura. Per quanto ne so, potrebbe cominciare in qualsiasi momento. Devo portarla con me, avanti, vieni, lasci stare. E figlia una cima, cerca di abbrancarla. Viene con me nell'ufficio, devo dare una multa. Questo lago è patrimonio mondiale dell'UNESCO e grida come uno sesso. Via con me. Se lo fa, gente, dovrò denunciarla per molestia sessuale, dice la donna. La gente. Ma se non lo manco toccata, dice la guardia forestale. Sì, è vero, ma lei possiede tutta l'attrezzatura. Chi mi dice? Chi mi dice che da un momento all'altro la gente? Le auguro buona giornata, signora. Morale! Mai discutere con una donna che legge. È probabile che sappia anche pensare. Allora attenti bene, quando è il mio primo segno, l'incontro? Ricordate, dimmi con chi va. Io sono in marina, ve l'ho detto. È l'8 settembre, qualche vecchio ve l'ha raccontato, anche qui la memoria la stiamo perdendo. Scoppia l'armistizio, rastrellamento, cosa non i fascisti tolgono. Io ero alla spesa, pensate che formazione. Marinaio su un cacciatorpediere italiano, cacciatorpediere tedesco. Stavamo chiacchierando il pomeriggio, 5 settembre. Noi, nostro, adunata, giù da basso, come giù da basso, era bel tempo. L'unico posto su una nave era poppa. Tutti giù da basso. Am fider sen, seguo gli marinai tedeschi. Am fider sen. Arriviamo sotto. Ufficiali, sottufficiali, equipaggio, non siamo più alleati con i tedeschi. Vedi che sopra mi affiancati col caccia. Beh, io ero un ragazzo, 15 anni, il nostro uomo, gli dico, io dico, era un genovese, mi voleva bene, ero più piccolo. E dico, beh, baci, così che taci, fate due ufficiali, viva il Duce, però il comandante li fa legare, dico, qui si mette male. E ho portato via le mani. Non vi dico. Mio fratello era tenente del Genio Pontieri, morto l'anno scorso, nel 21, è il mio mito. Partiti ufficiali, sopravvissuto alla Russia, medaglia d'argento. Mio fratello in quel momento era a distanza a Milano, alla Villa Manzoni con le tende, perché di giorno andavano in città a sparaccare le macerie. Il reggimento veniva dall'Adige, Legnago, Verona, sull'Adige. Mio fratello alla fine di settembre non si vede. Tutti parlavano, telefono. Alla fine di ottobre non si vede. Mi sembra la sera dei santi o dei morti. Pum, pum, pum. Porca miseria. Era mio fratello, dico taci. C'era mia mamma, mio papà. E io la mia svolta. E voglio dire a tutti i giovani. E allora arriva lì, boccone, con che c'era, bombardamento. E la mamma, la che era la più, dice, a un certo momento dice, Dino, si chiamava Dino, cosa decidi? Mi sembra di vedere. Ho già deciso. Sono entrato nella resistenza. Non sapevo cosa volesse dire. E allora però, via via ho attinto. Voi non avete mai incontrato il giornalista Pansa? No, non avete perso niente. Il famoso libro Il sangue dei vini racconta tanti, ma non è solo revisionismo, è cretinismo. L'epopea, il momento, lo smarcamento, la caduta di un regime che durarono da anni, campi di concentramento, sterminio, solo partigiani, basta andare all'Istituto Storico della Resistenza, 69.000 morti. Dall'8 settembre del 43 al 45, nomi e cognomi, 40.000 non identificati, 30.000, 39.000 rimasti invalidi. E certo gli scontri, le vendette, chiunque ha potuto fare i processi, mio fratello comandante quante volte testimoniare di partigiani con le loro vendette incrociate da tutte le parti, tutti hanno potuto fare i processi, chiunque, non è vero, e poi non continua a insistere a dire, quelli lì dei fascisti difendevano un regime che aveva massacrato l'Europa, gli altri volevano imporre, pensa alla falsità di parte, volevano imporre il regime sovietico, ma che caso sovietico, basta vedere poi la Costituzione, Togliatti è ministro di grazia e giustizia del 47, dall'amnistia, sapeva benissimo che agli altri, ai grandi, ha detto, boom, cortina di ferro, Stalin dice io non farò un metro, che non arriva nessuno, non arrivavano i cosacchi in piazza San Pietro, tutta propaganda. Questa ve la chiudo raccontando quella di Pertini, era presidente della Camera, io ero molto amico. Arrivo a Milano, presidente della Camera, lui preferiva il treno, scendo dal treno, le autorità, sai, presidente della Camera, e vedo uno che sorride, oh, presidente. Mio padre conoscerlo, mi sembra di conoscerlo. E allora sai, mi salutano. E questo qui, ciao, ci conosciamo. Ma sì, presidente. E dove ci siamo conosciuti? Ma presidente, io ero comandante delle guardie al carcere politico di Ventotene. Ma sei voluto salutarmi? Cosa ci fai qua? No, presidente, sono questore di Milano. Dottor Guida. Ma che vedete? Quindi attenti bene cosa significa. E allora vedi, io vado avanti, dopo un po', 18 anni e mezzo, chi incontro sui campetti sportivi, io un salesiano di Don Bosco, mi ricordo sempre il nome, vedi l'incontro, l'ascolto, la curiosità, proprio, vabbè, un vecchio proverbio dice che sia l'acqua e il fuoco vanno d'accordo, basta mettere bene, come mediatore una pentola, mettete una pentola, solo c'è il fuoco. Dentro c'è l'acqua, addirittura c'è un rapporto, ma nell'insito, nel profondo dell'umano. E allora vedo dopo, mi dà il libro di Don Bosco. Oh, porca miseria. E allora non vi dico, a legge Don Bosco. E Don Bosco mi porta a Gesù. E Gesù mi dà, sai quando ci si incontra? Io poi sono disordinato, mi dà il biglietto da visita. Ecco il libro, che a metà purtroppo ha scritto di qualche cosa. E Gesù mi dà il libretto da visita, sono venuto per servire. E non per essere servito. Don Bosco, a proposito di cosiddetta sicurezza, legalità, noi non sappiamo che siamo noi che ce la creiamo, più guidiamo. Se leggete Don Bosco, ormai io lo conosco proprio nel proposito, Don Bosco, capitale, Torino, Sabauda, no? Tutte le sere che Don Bosco arrivava a casa, l'illuminazione, immaginate com'era, capitale Sabauda, 1850, 60, o la borsa o la vita. Sempre, tutte le sere. Don Bosco diceva, con la borsa sei capitato male. Non c'è un centesimo. Se vuoi sparare, perché non vieni con noi alla tettoia a Pinardi, a Valdocca, a giocare? E sei laboratore? La risposta! Per dirvi un esempio, noi da 13 anni abbiamo una comunità di 6 ragazzi che sono uscite deliberatamente dal ghetto, dal racket, della prostituzione. C'è un racket spaventoso, non colpisce mai nessuno. Tanti complici ad alti livelli. Il 1 agosto, non so come si chiama, la ministra delle pari opportunità, Scarafaggia mi sembra. Come si chiama? Carafaggia, e mi sono sbagliato. È come quell'altro della FIA, come si chiama? Minchione, per esempio. Marchio, sono un po' sordo. Sì. Ad ogni modo, mi sembra che fosse uno sprazzo della Turco, 9 anni fa, dice. Avevano messo su tutto il territorio nazionale 14 postazioni telefoniche. Qualunque ragazzo, e ragazzo perché non si parla mai della prostituzione maschile, c'è un'organizzazione di infiltrazioni mafiose. Beh, qualunque ragazzo o ragazza che piglia il telefono entrava in protezione. Tant'è vero che noi da 13 anni, in questo momento sono nigeriano, anzi devo fare una denuncia per lo scuola, perché prima con le tossiche, ormai da 20 anni, con le nostre prostitute straniere, non ho mai capito, spontaneo, indovina come mi chiamo, quindi voglio chiedere i danni a Berlusconi. Mi chiamano Papi. Vedi, ma allora l'ha preso da me, oh. Ma com'è? Io quando arrivo là, Papi. Bene, parte le battute, poi ci strappiamo le vesti. Il 1 agosto scorso sono state tagliate tutte. Noi poi con l'unità di strada davamo il numero verde. Ha tagliato tutte le 14 postazioni. Meno male che io alla conferenza non c'ero, perché allora poi come Gilberto Gotti mi veniva su con le conta. Lei ha detto, non è un taglio ai giornalisti, razionalizzazione dei costi. Non la capite? Allora sono risposte queste, come adesso per i migranti. 25.000, ma no, a un certo momento io mi tocco se ci sono proprio queste volontà. E allora ecco che a questo punto entriamo. Una delle domande che mi fanno sempre i miei vescovi, la vedo qua, per chiudere con la resistenza, dice che di che santi sei devoto te? E io ce l'ho le mie devozioni, puoi immaginare. Però mi sembra fosse Tentamanzi. Gli ho detto Eminenza, ci sono 7 santini. Sono i 7 santi fondatori. Sai che c'è nel martirologio, la chiesa dei 7 fondatori di Vicenza, no? Santi che poi hanno donato tutto. Io sono i miei 7 santi. Ah, sei devoto dei 7 santi fondatori? No, sono i 7 fratelli Cervi, fucilati il 27 dicembre 1943. Il più giovane, 22 anni, Ettore, e il più vecchio, 42 anni, che è Gelindo. E allora vedete che continuiamo. E allora ecco che noi cristiani ci vorrebbe moniovaglia. Se uno vuole dichiararsi ebreo e legge la Torah, prega, non è accogliente, non dica che è ebreo. Il santo benedetto, a proposito di Dio, tutte le volte che sentite dire che c'è un minimo di aspetto di Dio, amore grande, queste sere, un aspetto punitivo e vendicativo, non credeteci, non esiste quel Dio lì, è nella testa di gerarchia di potere. Il Dio amore, il vicepresidente del CNR che scrive su Radio Maria, quanto ridere una volta, ma è arrivata una donnina da me, ma arriva sempre lì di gente, ho sentito a Madonna a radio, mi ha detto, oh Maria, te senti a Madonna, e sì, a Radio Maria, mia Andrea, ti vedi, don, senti anche ti, mia gamma Madonna a radio. Allora, a un certo momento De Matteo ha dichiarato per il terremoto, lo tsunami, come cazzo si chiama, ha detto che Dio interviene in un modo paterno, crudele, per castigare, che l'impero romano è caduto per gli omosessuali. Vicepresidente! Ad ogni modo voglio chiudere con questo. Se un cristiano non è accogliente, non lo dica! Vi assicuro io che il santo benedetto non vi fulmina, anzi! Se veramente, se questa mente grande di la colonia è coerente, non è ipocrita. Questo è il punto. E anche un islamico, se c'è qualche islamico, andiamo a leggere insieme le sure, le prime sure del profeta Maometto. Lui si dichiara figlio di Abramo Maometto. E Abramo è il segno dell'accoglienza. Ad ogni modo, una volta ero in un incontro come questo. Generalmente però sono disordinato e cito sempre la fonte prima di leggere. Quella volta non l'ho citata e ne manca adesso la cita. Bisogna inoltre, come ho indovinato, bisogna inoltre esaminare seriamente la situazione degli emarginati che il nostro sistema di vita ignora e persino coltiva, dagli anziani agli handicappati, dai tossicodipendenti, dimessi dalle carceri e dimessi dalle cliniche psichiatriche. Perché cresce ancora la folla dei nuovi poveri? Perché ad una emarginazione clamorosa risponde così poco la società attuale? Con gli ultimi e con gli emarginati potremo tutti ricuperare un centro diverso di vita. Demoliremo innanzitutto gli idoli. Danaro, potere, consumo, spreco, tendenza a vivere al di sopra delle nostre possibilità. Riscopriremo i valori